Comunque, sonorità di questo genere fanno molto anni 90, inizio 2000 e non ci sono. Allora veniamo all'attualità sportiva. Raccontiamo di bei risultati, abbiamo parlato prima di calcio, adesso parliamo di basket in questo ultimo segmento di trasmissione che ci condurrà alle 18. Perché il Dertona ha dato seguito al successo nella prima gara in trasferta a Brescia, vincendo sempre in trasferta anche a Pesaro. Non ha ancora vinto in casa, ma va detto che se leggiamo la classifica ha incontrato due squadre, direi discretamente le prime outsider forse per rispetto alle due grandi corazzate. Analizziamo un po' tutto insieme al coach Massimo Galli, il vice allenatore del Dertona. Intanto benvenuto, ciao coach.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, allora sicuramente una bella domenica, una gara giocata con personalità, con aggressività, con tranquillità anche dall'altra parte, nel momento in cui magari il divario ha provato un po' a ridursi da parte di Pesaro e alla fine è stato portato a termine con un bel 90-81.
Sì, direi che è stata una partita da un punto di vista della gestione matura da parte della squadra. E prima di cominciare a parlare delle cose tecniche, direi che per una società come Tortona vincere su un campo come quello di Pesaro
wow,
è sicuramente una bella impresa, perché Pesaro fa parte della storia della pallacanestro, essendoci stato io 2 anni so cosa vuol dire la pallacanestro a Pesaro, è il pane quotidiano, per cui vincere lì in quel modo lì è chiaro che dà grande soddisfazione.
Naturalmente sì, figuriamoci anche a noi che Pesaro la vedevamo col binocolo sulla cartina come tante altre grandi località, grandi palasport dove si giocherà quest'anno, quindi ancora grazie alla società perché ci permette di raccontare cose di questo genere. Se poi culminano anche con vittorie, beh, allora questo sicuro. Hai subito sottolineato l'aspetto mentale della concentrazione, della gestione della partita, allora io torno alla conferenza di giovedì mattina quando, parlando con coach Ramondino, avevo chiesto se quel problema che era stato più volte evidenziato, ovvero della tenuta, inteso come continuità, no, nell'arco dei 40 minuti, si stesse cercando di risolverlo, chiedendo da un lato più concentrazione ai giocatori, ma anche agendo sulle rotazioni. Ovviamente la risposta ha compreso entrambi questi aspetti e devo dire che in partita li abbiamo visti tutti e due, perché magari chiedere per esempio a White di buttare tutto nel primo quarto e poi avanzare le ultime energie alla fine, concentrare Sanders invece per esempio in altri momenti, dico le prime cose che mi vengono in mente, ma catturano anche una sorta di struttura, no, del momento in cui nel roster si pesca l'uno piuttosto che l'altro.
Sì, direi che non dobbiamo dimenticare che quest'anno il campionato per noi è un campionato completamente nuovo, per molti di noi nuovissimo, e quindi è chiaro che ci vorrà del tempo per cercare di metabolizzare il cambio di categoria. Per quello che riguarda Wright, partendo dalla partita di Umbrindisi dove aveva disputato un eccellente primi due quarti e poi era un po' calato nell'ultimo quarto, invece questa partita qua nei 5 minuti segnando 7 punti ha dimostrato che le qualità lui le possiede. È chiaro che non giocando in Italia da qualche anno, pur avendoci giocato negli anni precedenti, magari ci vuole un po' di tempo per adattarsi,
certo.
Il valore di Wright è un giocatore che a Pesaro ricordano molto volentieri, infatti è stato applaudito e si è dimostrato nella partita, nel momento chiave, di fare sempre la scelta giusta o con un passaggio o con un tiro a tre.
Ecco sì, tra l'altro abbiamo perso un po' la voce sul finale, comunque credo che il messaggio sia arrivato completo da parte di Massimo Galli sulla partita che ha disputato Wright, strepitoso, mi pare 24 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, 8 rimbalzi e 6 assist, non vorrei confondermi, ma più o meno siamo uno score di questa dimensione. Certamente attorno comunque tutta la squadra, dicevi, ha fatto comunque un progetto di crescita, poi è chiaro che nelle partite è anche necessario, oltre che la costanza, che ci siano quelle fiammate che possono arrivare dai giocatori di maggior classe, che possono fare magari a turno, che ne so, un esploit. Per esempio un Kane, che ha referto, magari è andato pochissimo, ma è stato molto abile sia a seguire Jones, che era un po' uno degli spettri di Pesaro per la difesa nostra, e al tempo stesso però, pur controllando al meglio il diretto avversario, non è scomparso dalla partita, ha fatto il suo anche a livello di squadra.
le qualità di Kane, per me, che l'ho portato in Italia la prima volta dalla Lettonia, sono fuori discussione. Ci dà una solidità difensiva che in questo campionato pochi dubbi possono darci, se escludiamo quelli di altissimo livello. Ed è chiaro che è l'ancora di salvezza per tutte le situazioni che poi accadono in aria. Però mi piace sottolineare in questa occasione le prove di Tavernelli e Sanders, sì, che soprattutto nei momenti decisivi hanno dimostrato una grande maturità, una grande saggezza e soprattutto hanno compiuto le scelte giuste. Sanders con due bombe, Tavernelli idem con una grande difesa, per cui è stata secondo me una vittoria di squadra e lo indicano le cifre. Abbiamo avuto 5 giocatori in doppia cifra, sì, e soprattutto abbiamo avuto 6 giocatori che hanno segnato dei canestri da 3 punti, che nella pallacanestro attuale è fondamentale.
Poi da 3 strepitoso, mi pare che nel primo tempo la metà dei punti quasi è arrivata dal tiro da 3, quindi questo è un aspetto che magari nelle prime partite non c'era. Bene, dicevi questa cosa su Tavernelli e Sanders, che hanno concentrato la loro personalità in quei minuti cruciali. Credo che Tavernelli sia stato il primo esperimento, un po' in questo senso già fatto lo scorso anno da Ramondino, a ridurre il minutaggio, per dire cerco di dosare, concentrare l'energia in quei minuti ristretti in cui posso essere decisivo, che non giocando magari mezz'ora.
Sì, è per me, devo dire la verità, conoscevo Tavernelli da anni, avendolo affrontato quando magari ero capo allenatore in Lega 2 in qualche occasione. Ha dimostrato che prima di tutto in A1 ci può stare e soprattutto di essere un giocatore che nei minuti in cui è utilizzato dà sempre tutto per la squadra e soprattutto fa sempre la cosa giusta per la squadra.
E poi c'è quell'esempio, no? Che se il capitano fa un passo indietro, accetta di giocare meno minuti, ritorno all'anno scorso, questo è anche un esempio per tutti, perché comunque è il capitano e comunque
con le valutazioni.
Prego. Non sentiamo più l'ospite. Pronto, coach? Coach?
Pronto?
Ecco, adesso ti sentiamo, scusa.
No, ti volevo dire, Tavernelli sta facendo molto bene, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato 4 partite. Dovrà dimostrare muovere in campo anche nelle 6 partite, siamo solo a inizio.
Ecco, io continuo a sentire la voce a tratti, comunque è chiaro, siamo solo all'inizio e bisognerà vedere poi se manterrà questa continuità e essere decisivo anche in tutte le altre. Però proviamo a leggere un attimo la classifica. Le 2 corazzate sono davanti e sono a punteggio pieno e quelli fanno magari torri a sé. Poi ci sono 2 squadre molto forti che possono essere quelle che vanno a stuzzicare un po' e sono 2 punti sotto, e poi ce ne sono 6 appaiate a 4 punti dove c'è il Dertona e altri 6 appaiati a 2, per cui veramente è talmente magmatico che vinci 2 partite, ne perdi 2 e vai su e giù. Ovviamente a noi va benissimo stare nelle prime 10, no? Però non è adesso questa la domanda. La domanda è se secondo te questi valori così magmatici dureranno a lungo, oppure poi piano piano si sgrana anche qualche cosa in più delle prime 4-5 posizioni?
Secondo me, partiamo dal presupposto che Milano e Virtus, vabbè, sono come organico
un altro pianeta,
le squadre più forti. Tutti quanti pensavano che Venezia potesse essere la terza forza del campionato, in questo momento qua, avendo rifondato, avendo cambiato un po' di giocatori, è un po' in difficoltà. E poi subito dietro queste 3 qua, come è successo l'anno scorso, si pensava che Brindisi, Sassari e Treviso potessero essere le squadre a ridosso delle prime 3 posizioni.
Lo richiamiamo subito, richiamiamo subito il coach, avevamo visto che c'era qualche, avevamo sentito che c'era qualche problema sulla linea, comunque cerco di recuperarlo immediatamente, così sentiamo questa fine dell'analisi a proposito dell'andamento della classifica. Ecco, lo stiamo recuperando, per cui andiamo subito in diretta con coach Galli per finire questo ragionamento sull'assetto della classifica e sulle prospettive delle outsider. Prego, sei in onda.
Si pensava tutti che Venezia fosse la terza forza e in questo momento qua è un po' in difficoltà, e poi Brindisi, Sassari e Treviso sull'onta del campionato disputato negli ultimi anni fossero immediatamente a ridosso delle prime 3 e poi un grande crisi. Direi che questo è confermato, tranne Venezia, che in un momento di difficoltà, direi che questo è la dimostrazione di un campionato molto equilibrato, dove ci saranno due fattori molto importanti. Uno, l'apertura dei palazzetti, per cui in qualche campo dove il pubblico incide parecchio sarà importante per le squadre che gioca in casa avere un supporto in più.
E purtroppo non sarà il nostro caso, poi ti faccio dire il punto 2, esatto. Purtroppo non è il nostro caso, perché giochiamo distanti e comunque abbiamo un pubblico numericamente per forza di cose, per come piazza più limitato. Uno. Punto 2.
E poi il fatto che qualche squadra in difficoltà di sicuro cambieranno dei giocatori, per cui magari cambiando potranno migliorare il loro roster.
Beh, non è detto che qualche cosa possa succedere anche da noi, perché adesso per carità nulla toglie, ma insomma poi se si può sempre migliorare, poi vedremo, insomma secondo te il campionato si sa come si parte ma non come si arriva a livello di roster in generale.
Sì, secondo me alla fine io credo che dopo 10-12 partite la classifica sarà ben delineata e si cominceranno a definire quelle che sono le squadre in lotta per i playoff e quelle che saranno le squadre in lotta per la...
Non cado nel facile ragionamento di dire Undertona che fa bene lontano da casa mentre ha più difficoltà in casa, perché anche se questo più questo 2-2 in trasferta e 0-2 in casa potrebbe farlo pensare, io resto convinto, correggimi se sbaglio, che i risultati non si contino ma si pesino, poi i punti si contano ma i risultati si pesano, e allora se li pesiamo abbiamo affrontato due di quelle fasce di outside, di quegli outsider di quella fascia di cui parlavi prima nelle due partite casalinghe, mentre nelle trasferte si sono affrontate squadre che possono essere così in quella media aristocrazia nella quale metterei anche Trieste, insomma, che possono essere lì in quella fascia cuscinetto tra la zona salvezza e la zona diciamo di rincalzo alle posizioni principali.
Sì, sono d'accordo con quello che hai detto. Noi abbiamo perso contro Treviso, che un mese fa era una squadra avvantaggiata rispetto alle altre perché aveva iniziato la preparazione molto presto per la qualificazione alla Champions League. E poi chiaramente adesso ha un momento di pressione che sia normale, e in più abbiamo visto che non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso senza Covid avrebbe vinto la regular season e che negli ultimi anni va sempre o in finale di Coppa Italia, quando abbiamo vinto con Venezia in finale abbiamo battuto Brindisi, e sempre i playoff, quindi due squadre che tolte le grandi sono sempre state a ridosso delle prime posizioni.
Quindi
quando abbiamo giocato contro squadre più o meno del nostro livello, come Brescia e come Pesaro, abbiamo dimostrato sul campo che con queste squadre noi possiamo dire la nostra.
Ecco, io ci metto dentro anche Trieste, che pure è stata battuta due volte, così come Trento, nella Supercoppa. D'accordo che la Supercoppa ha una valenza diversa, non si può mettere sullo stesso piano le gare di campionato, però ci ha almeno permesso di conoscerla, e a questo punto potremmo anche aspettarci un incontro magari da giocare un po' sulla falsariga di quanto visto con Pesaro. Dall'altra parte, il calendario in casa, ti metto così questi due temi per concludere, non è tanto magnanimo, perché ci troviamo poi subito la Virtus e poi Sassari, che è l'altra di quel terzetto di outsider di cui parlavamo prima, insieme a Treviso e a Sassari più Venezia, insomma.
Sì, è vero questo, soprattutto Trieste è una squadra che magari all'inizio, avendo cambiato qualche giocatore durante la Supercoppa, aveva dei problemi di assemblamento, ma mi sembra che in questo inizio di campionato abbia dimostrato le sue qualità. Non dobbiamo dimenticare che poi a Trieste, con l'apertura del pubblico, sarà difficile per tutti vincere, perché il fattore campo là pesa parecchio. Però noi sono convinto che domenica andremo a Trieste per fare la nostra partita, e sono altrettanto convinto che se dovessimo avere l'opportunità di vincere non ce la faremo.
Ecco, quindi magari anche poi sull'onda di questo, se si desse anche quella continuità al due vittorie in due gare, sarebbe importante. Naturalmente nulla è determinante in questo momento, però nel gioco lungo, insomma, magari anche le vittorie aiutano a vincere. Questo può essere anche un...
Assolutamente, soprattutto per una neopromossa come noi, direi che l'entusiasmo
è fondamentale. Anche quello.
Non dobbiamo dimenticarci chi siamo, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che se il club è in Lega 1 è perché l'ha guadagnata sul campo e sta dimostrando sul campo che questa Lega 1 la vuole mantenere a tutti i costi.
e mi permetto di aggiungere anche con alcuni, almeno un 50% dei protagonisti dello scorso anno, per cui anche questo è un segno di continuità e anche di riconoscenza reciproca delle parti.
Sì, assolutamente, devo dire la verità, che sono rimasto anch'io stupito dell'impatto per quelle che sono le loro caratteristiche da parte dei giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato, stanno dimostrando sul campo che in Lega 1 si possono tranquillamente fare.
Addirittura in certi momenti della partita avete proprio messo in piedi praticamente l'intero quintetto dello scorso anno, quando magari c'era bisogno di amalgama che si faticava a trovare. Anche quella è stata comunque un'arma in più, al di là poi delle qualità dei singoli, per cui insomma questo è un momento positivo, vediamo come evolverà, però per adesso devo dire che l'impatto non è stato traumatico. 4 punti in 4 partite per una neopromossa mai esistita a queste latitudini è comunque un dato incoraggiante e speriamo che possiate mantenerlo e anche migliorarlo per il futuro. Grazie a Massimo Galli, il vice allenatore di Bertram d'Ertona. Buona serata coach e buon lavoro per la settimana, poi ne parleremo ancora di basket, perché giovedì andremo a trovare Marco Ramondino e qualche giocatore in conferenza stampa, perché poi vi raccontiamo. Venerdì ci sarà naturalmente il nostro prossimo approfondimento. Salutiamo il nostro ospite, adesso andiamo tra poco a cedere la linea al satellite per il giornale radio delle 18. Per quanto mi riguarda finisco qua, quindi questo primo spazio di questa settimana, poi torneremo naturalmente con altri argomenti. Domani mercoledì non ci saremo, sarò in onda però nella prima parte di pomeriggio per assistere la cronaca dell'incontro di calcio d'Ertona-Pondonazzi, per cui è una settimana un po' così leggermente diversa, come capiterà tutte le volte che il Ertona sarà presente, ma comunque sarà in campo, quindi comunque sarò presente lo stesso qua nella giornata di mercoledì. Adesso qualche cosa ve lo racconto. Ora il satellite per il giornale radio nazionale. News.
Ballottaggi per le comunali, il centro-sinistra vince a Roma con Gualtieri, a Torino con Lo Russo, il centro-destra fa su a Trieste con Di Piazza dopo un bel testa a testa con Russo, ma colpisce